Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Serena Marini e Andrea De Angelis, in console per la parte tecnica Massimo Guerrini, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che ogni settimana in onda sulla Radio Vaticana si occupa di temi legati al sociale e all'ambiente, anche in particolare ad aspetti medici, come nella puntata di oggi, che sarà interamente dedicata alle malattie rare. Nella prima parte parleremo infatti della sindrome di Rett, in occasione anche di una campagna proprio in corso voluta dall'associazione AIRET, che proprio si occupa di questi temi. Cercheremo di capire meglio di che si tratta grazie alla nostra gradita ospite, una campagna, ripeto, in corso fino al 20 settembre. Poi nella seconda parte della trasmissione, altrettanto importante spazio dedicato ad un'altra malattia rara. In questo caso parliamo della genesia del corpo calloso che colpisce in particolare i bambini. Del resto anche la sindrome di Rett colpisce in particolare i bambini, anzi le bambine, per quanto riguarda la sindrome di Rett. Ebbene, per la genesia del corpo calloso parleremo con l'associazione proprio che si occupa di questi temi, la SACCI, con una delle consiglieri, uno dei membri consiglieri. Questo nella seconda parte della trasmissione di oggi. Prima però di entrare nel vivo degli argomenti importanti di cui vi ho appena accennato, cominciamo come sempre con una piccola buona notizia. Se passate per Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso, zona Bosco del Montello, non potete non visitare l'Osteria ai Pioppi e il parco giochi annesso, il primo parco giochi d'Italia che funziona senza energia elettrica. Creato da Bruno Ferrin, proprietario e gestore dell'osteria, negli anni 70 e poi modificato nel corso degli anni, ha ben 40 giostre tra altalene, scivoli, trampolini, ruote, montagne russe che funzionano a spinta umana o grazie alla forza di gravità. Solo la giostra pendolo ha un piccolo motore, il tutto interamente costruito a mano e omologato. E veniamo al primo degli argomenti di oggi. Vi accennavo una puntata interamente dedicata alle malattie rare. Cominciamo con la sindrome di Rett, chiamata anche la sindrome delle bimbe dagli occhi belli, perché è una malattia poco conosciuta in effetti all'opinione pubblica, che è peraltro la seconda causa di ritardo mentale nelle bambine, con un'incidenza stimata di circa 1 su 10.000 nati, per l'appunto femmina, quindi bambine. Ebbene, l'unico mezzo, scopriremo bene appunto che significa questo con la nostra ospite tra pochissimo, l'unico mezzo che rimane alle bambine colpite dalla sindrome di Rett per comunicare diventa lo sguardo. Per questo vengono chiamate le bimbe dagli occhi belli, ma al di là di questa bella definizione, naturalmente è una situazione, una sindrome che pone molti problemi non soltanto ai pazienti, alle piccole pazienti soprattutto in questo caso, ma anche alle famiglie. Allora, per capire appunto l'incidenza di tutto questo e anche quello che sta accadendo in materia, e per dar conto della campagna in corso fino al 20 settembre, noi diamo il benvenuto, la ringraziamo per essere con noi quest'oggi a parlare della sindrome di Rett e dell'associazione AIRET, Rosanna Trevisan, responsabile AIRET per il Veneto. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Prego. per aiutarci. Io ho dato degli elementi proprio anche grazie a quello che ho imparato dalla stessa AIRET documentandomi. Sì. Però ecco, molti non conoscono che cosa sia la sindrome di Rett. Diciamo qualcosa di più. Capendo che poi tra l'altro sono soprattutto le bambine ad
le
essere
bambine,
colpite.
Sì, esatto. È una malattia veramente terribile, perché purtroppo le bambine all'inizio sono tutte sane, nascono sane, e non è possibile individuare questa malattia nella fase gestazionale. E quindi nel momento in cui come genitori ci si illude che la bambina sta imparando le varie attività, le cose che fanno tutti i bambini, in quel momento lì comincia pian pianino, dai 6 ai 18 mesi succede questa cosa, le bambine perdono progressivamente l'uso della parola, l'uso delle mani e l'uso del cammino. E non tutte si ammalano nella stessa gravità. Ad esempio la mia bambina, si chiama Giulia, è riuscita a conservare il cammino, anche se non cammina proprio bene. E poi insorgono altri problemi come la scoliosi, un respiro affannoso, le stereotipie delle mani, infatti per questo sintomo qua è facile, diciamo, adesso per i pediatri individuare la malattia, la sindrome di Rett, perché hanno un movimento delle mani come se lavassero sempre le manine, e questo è proprio un segno distintivo di questa malattia.
Ecco, tra l'altro noi approfittiamo a questo punto attraverso Giulia, la bambina di Rosanna Trevisan, per salutare tutte le bambine che in un modo o nell'altro sono colpite dalla sindrome di cui ci sta parlando proprio la stessa Rosanna Trevisan, e che è al centro, peraltro, vogliamo dirlo subito perché è importante, di una campagna che vuole sostenere un importante progetto di ricerca cominciato lo scorso 11 settembre. Si potrà partecipare e sostenere la campagna fino al 20 settembre, diciamo qualche cosa di più.
Ecco, riguardo al progetto, è un progetto importante perché, ecco, una delle caratteristiche belle e di cui sono fiera come mamma di questa associazione di AIRET è che da quando l'associazione è nata, proprio formata dai genitori, si batte per fare in modo che la ricerca non si fermi. Perché è anche importante che i soldi che provengono dal volontariato, dalle varie attività e iniziative, non facciano fermare la ricerca, perché tanti progetti, succede purtroppo così, che appena finito il budget o i soldi, certo, il progetto di ricerca si ferma, e questo è veramente uno spreco di soldi, ma anche di aspettative.
Tra l'altro, quindi, fa bene, ecco, continuiamo subito tra poco appunto a parlare della campagna, ma la ricerca in questo caso lo è sempre, ma in particolare per la sindrome di Rett la ricerca scientifica rappresenta ancora, è bene sottolinearlo, l'unica speranza di trovare una cura, quindi è bene, è importante, e in questo senso
è importante sottolinearlo, anche perché è stato già scoperto nel 2008, facendo una ricerca sia in America e anche grazie a una ricercatrice italiana che purtroppo è emigrata lì in America, e si è scoperto che la malattia è quasi del tutto reversibile. Quindi adesso la ricerca si sta orientando veramente per cercare di agire sul gene malato, diciamo, attraverso strumenti molto sofisticati, e avendo creato anche delle molecole in laboratorio, stanno tentando, e grazie appunto anche a questa campagna finanzierà il proseguo, diciamo, di questo progetto importantissimo.
Ecco, progetto importantissimo, diciamo a questo punto anche Rosanna Trevisan, come poter partecipare alla campagna stessa, quale numero, in che modo?
Ecco, la campagna è proprio quella degli SMS, quella classica, diciamo, il numero è 45503. È partita l'11 settembre, termina il 20. In corso di questo periodo abbiamo diversi eventi pubblicitari, come appunto le interviste, anche grazie a voi questa possibilità di parlare della sindrome di Rett, e in questo modo ci aiutate veramente a quello che ho già detto, cioè a realizzare quella che chiamo anche la piccola politica dei piccoli passi possibili ma continui. Ecco, questo è importante.
Piccoli passi, ricordiamo ancora 45503,
503,
ma piccoli passi che peraltro l'associazione AIRET, Associazione Italiana Sindrome di Rett Onlus, sta compiendo fin dal 1990. Ecco, diciamo qualche cosa di più sull'associazione, soprattutto per quello che può significare per coloro che poi si trovano a vivere una situazione legata alla sindrome di Rett. Insomma, l'idea com'è nata e cosa offrite in qualche modo ai familiari?
Certo. Allora, è nata come in tutte in tante altre malattie, per il desiderio da parte dei genitori di condividere questo grande dolore, quindi per non essere soli, per condividere le esperienze reciproche. Poi via via si è formata questo desiderio di dare corpo alla ricerca, di finanziarla per cercare in tutti i modi di arrivare finalmente alla scoperta di un farmaco che possa debellare questa terribile malattia. Però poi, visto anche la faticosa quotidianità nella quale come genitori ci troviamo, l'associazione ha sviluppato via via la capacità e la possibilità di formare delle persone competenti come medici, terapisti, vari specialisti, che possono dare dei punti di riferimento ai genitori nuovi che si trovano a dover vivere con queste bambine. Quindi poi viene offerto anche, oltre appunto a visite gratuite in centri specializzati, viene offerto anche da qualche anno la possibilità di fare anche una piccola vacanza, che anche questo non è da trascurare, perché alle volte il peso della malattia logora anche l'entusiasmo e la pazienza dei genitori. Quindi da qualche anno a Lucignano in Toscana, in un centro vacanze, viene offerta la possibilità alle famiglie con le bambine per una settimana di trascorrere un periodo sereno, in allegria, con diverse attività, dove c'è anche una piscina riscaldata, ci sono volontarie che affiancano le bambine, oltre ad altri specialisti, e in queste settimane qua, oltre a creare nuove amicizie e nuovi contatti, si ritrova, diciamo, una nuova forza, una nuova sinergia per continuare il nostro quotidiano.
Ecco, quindi queste sono importanti proprio azioni di sostegno che l'AIRET compie fin dal 1990. Vogliamo sì, in conclusione ricordare, tra poco ricorderemo ancora il numero della campagna, ma anche il sito internet dell'AIRET.
Ecco, è www.airet.it.
Ecco, AIRET.
Poi questo è il sito ufficiale, poi c'è anche la pagina Facebook con lo stesso nome, AIRET, si trova, e dove ci sono tutti gli eventi, iniziative, eccetera.
Ecco, tra l'altro AIRET con due T, è bene sottolinearlo,
sì,
AIRET,
sì,
e questo appunto per quanto riguarda la sindrome, peraltro proprio di RET,
sì,
con
di
due T, di cui
sì,
abbiamo parlato quest'oggi con Rosanna Trevisan. Ricordiamo ancora che la campagna di sostegno per il progetto di ricerca screening su larga scala di molecole terapeutiche e modelli cellulari per la sindrome di RET sarà portata avanti fino al 20 settembre. Si potrà partecipare chiamando il
45503.
E tanti auguri naturalmente a tutte le bambine.
Grazie.
E a Rosanna Trevisan, che voglio
grazie
ricordarlo, è la responsabile AIRET per il Veneto. Grazie ancora.
Grazie infinite, buongiorno a tutti. Grazie.
Ed eccoci pronti per la seconda parte, voltiamo pagina rimanendo proprio sui titoli di prima pagina della puntata di oggi, vale a dire le malattie rare. Abbiamo parlato della sindrome di RET, continuiamo a parlare di un'altra malattia rara che colpisce in particolare i bambini, in generale in questo caso non senza distinzione di sesso, e naturalmente coinvolge le famiglie. Lo facciamo tra l'altro proprio appena conclusosi un importante congresso legato proprio alla genesia del corpo calloso. Questa è la malattia rara di cui parliamo in questa seconda parte, lo facciamo collegandoci con l'associazione che segue proprio questo tema, la SACCI, per l'appunto l'associazione Anomalie del Corpo Calloso Italia. Ripeto, un importante convegno che si è tenuto proprio questo fine settimana appena passato a Genova, importanti il 10-11 settembre per la precisione a Genova, il secondo convegno nazionale Associazione Anomalie Corpo Calloso Italia. Noi abbiamo il piacere di poterne parlare insieme con una delle consiglieri proprio della SACCI, a cui diamo naturalmente il benvenuto. Buongiorno a Mara Bottone.
Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie a lei, grazie a lei di essere qui con noi per parlare oggi di questa malattia rara. Non tutti evidentemente la conoscono, eppure ha un'incidenza molto importante. Allora, innanzitutto parliamo quindi di una malformazione cerebrale rara in questo caso. Di che si tratta più nello specifico, Mara Bottone?
Semplificando, allontanandoci da quella che è la terminologia medica, che lascio agli esperti, la genesia del corpo calloso indica la mancanza congenita, totale o parziale, dei ponti di collegamento tra i due emisferi del cervello. Questi ponti di collegamento si chiamano commissure in termine tecnico e non sono altro che milioni di fibre che collegano le due parti del cervello. La mancanza di questa, del corpo calloso può essere sintomatica come asintomatica. Quando è asintomatica non c'è nessun problema perché la persona che non ha il corpo calloso riesce a svolgere tutte le funzioni vitali, ad avere una vita cosiddetta normale o meglio tipica. Nel caso invece in cui è sintomatica si possono presentare dei disturbi dai primi giorni di vita oppure dei disturbi successivamente. La casistica è molto ampia. Si parla di malattia rara, sebbene non la genesia del corpo calloso non è riconosciuta dal Ministero della Salute in Italia, perché abbiamo casi rari e perché in ogni soggetto la genesia si comporta in un modo diverso. Per questo motivo abbiamo costituito l'associazione che si chiama SACCI per sostenere le famiglie che ricevono spesso in epoca prenatale la diagnosi di agenesia del corpo calloso.
Ecco, la genesia del corpo calloso, tra l'altro, che Mara Bottone ha sottolineato, non è ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, ci torneremo tra poco anche per capire a che punto siamo anche da questo punto di vista e qual è l'attenzione e la sensibilità o la disattenzione, se questo fosse il caso, anche magari da parte delle ASL e via di seguito, anche soprattutto per dare supporto alle famiglie. Io dicevo peraltro che voi vi siete riuniti, avete contribuito proprio all'organizzazione del secondo convegno nazionale Associazione Anomalie Corpo Calloso Italia, che si è svolto lo scorso 10-11 settembre a Genova. Non possiamo entrare nello specifico di tutti gli importanti interventi che ci sono stati, ecco, però un elemento che magari più degli altri vuole portare all'attenzione di chi ci ascolta è che appunto è emerso in queste giornate, Mara Bottone.
Sì, due flash. Il primo, che abbiamo l'attenzione della comunità scientifica, perché il gruppo di ricerca guidato dal professor Ennio Del Giudice dell'Università Federico II di Napoli, è costituito da tutti i medici che a livello italiani che hanno capito l'importanza di costituire una sinergia e di lavorare tutti insieme per cercare di capire le cause della genesia del corpo calloso ed individuarne le cure. E al convegno sono stati presentati i risultati che sono stati presentati alla dottoressa Di Chiello e hanno preso la parola la professoressa Orsetta Zuffardi, che è una genetista di rilievo internazionale, il professor Borgatti per l'aspetto della riabilitazione e la dottoressa Maria Savina Severino dell'ospedale Gaslini di Genova. E l'importanza del il concetto più importante che è stato evidenziato dal professor Borgatti e poi richiamato anche dalla dottoressa Boragno, che ha riportato un caso clinico che ha seguito in tema di riabilitazione, è che è necessario una diagnosi precoce e che è necessaria la collaborazione delle famiglie. La sinergia comunità scientifica famiglie permette di seguire i casi, studiarli e intervenire in maniera adeguata caso per caso.
E tra l'altro, ecco, voglio subito anche ricordare il sito internet per coloro che volessero ulteriori maggiori informazioni anche legate al convegno e comunque proprio ai temi legati alla genesia del corpo calloso, che peraltro è in un certo senso è semplice da ricordare, www.algenesiacorpocalloso.it, tenendo presente ovviamente la SACCI con 2S e 2C per quanto riguarda l'associazione. Una battuta ci tenevo in particolare a farla con Mara Bottone rispetto a quello che dicevamo, quindi una malattia rara, peraltro non ancora riconosciuta dal Ministero della Salute, nonostante per fortuna l'attenzione del mondo scientifico, a cominciare da tutti coloro che hanno partecipato al convegno. Qual è a questo punto, visto che il collegamento peraltro mi sembra di comprendere anche a livello ministeriale di attenzione c'è, qual è peraltro il riflesso, se c'è o se non c'è, con le aziende sanitarie locali, insomma con coloro che poi potrebbero portare, dovrebbero portare supporto alle famiglie?
Il collegamento e che il riconoscimento migliora la qualità della vita di queste persone, è un supporto alle famiglie, si riflette nella vita di tutti i giorni. Il riconoscimento della malattia significa accelerare l'iter burocratico per il riconoscimento della disabilità ed evitare anche situazioni molto dolorose, perché abbiamo casi in cui i bambini a cui viene diagnosticata la genesia vengono richiamate dalle ASL dopo 2 anni per verificare che permanga la disabilità. Adesso bisogna far presente a tutti coloro che lavorano nelle ASL che il corpo calloso non compare improvvisamente, per cui è mortificante per una famiglia subire una visita di verifica della disabilità. È vero che ci sono in Italia i falsi disabili, ma non è il caso di questi bambini. Quindi il supporto è un supporto istituzionale a 360 gradi, sia per quanto riguarda l'iter burocratico, sia per quanto riguarda l'assistenza nelle scuole. Questi bambini necessitano di un insegnante di sostegno qualificato. Spesso abbiamo casi, ci vengono raccontati casi di bambini che sono senza l'insegnante di sostegno, e quindi l'associazione è a disposizione di tutte le famiglie anche per fare da tramite tra le istituzioni scolastiche, sanitarie e quant'altro e le famiglie, per dare gli strumenti adeguati per poter avere una vita serena e non subire la mortificazione di avere un problema da affrontare e poi da non sperimentare la solidarietà istituzionale e sociale.
Ecco, noi ringraziamo.
Quindi c'è tanto da fare.
In questo senso c'è tanto da fare, giustamente, e soprattutto ringraziamo per la chiarezza con la quale ha parlato e competenza evidentemente in materia Mara Bottone, che è consigliera, ripeto, della SACCI. Ancora una volta il sito www.agenesiacorpocalloso.it. Questo è il riferimento anche per la SACCI o c'è anche un sito dell'associazione stessa?
Il riferimento è questo, il sito dell'associazione, e poi c'è il forum, perché l'associazione è nata dopo che 2 mamme, Valentina ed Anna, hanno seguito per circa 10 anni e hanno supportato in un forum le mamme e i papà che si rivolgevano per confrontarsi e trovare anche un supporto, a volte soltanto psicologico.
Ecco, quindi questa è ulteriore anche storia di fatto della SACCI, rappresentata quest'oggi da noi, qui da noi, da Mara Bottone, consigliera appunto della SACCI, che noi ringraziamo moltissimo. Abbiamo parlato della genesia del corpo calloso, in particolare collegandola al secondo convegno nazionale che si è svolto proprio su questa materia a Genova lo scorso 10-11 settembre. Chi volesse maggiormente conoscere anche gli elementi che sono emersi, che ci ha accennato la stessa Mara Bottone, può collegarsi ancora al sito agenesiacorpocalloso.it. Io faccio i migliori auguri naturalmente attraverso lei a tutti coloro che vivono una situazione collegata a questa malattia rara. Mara Bottone, tanti tanti auguri e al prossimo collegamento per continuare a monitorare la situazione. Grazie.
Io vi saluto e ringrazio tutti, le famiglie che sono venute, i medici che ci sostengono e tutte le famiglie che ci supportano, nonché la Regione Liguria, il Comune di Genova, l'Associazione Club Alpini Italiani e l'Arci di Genova, che ci hanno aiutato ad organizzare il convegno.
Tanti, tanti che quindi per fortuna hanno avuto la sensibilità. Noi ringraziamo e ci associamo ai saluti, concludendo ricordando che la trasmissione di oggi la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Infatti torna la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.